state per ascoltare un messaggio del fratello William Marion Branham, predicato il 24 luglio 1960 a Lakeport, California, USA. Questo messaggio numero 11 si intitola Dio non muta la sua parola.
Chiniamo il capo. Fedele Signore Gesù, di nuovo siamo qui riuniti nel tuo nome, nella grande aspettativa che tu faccia scendere la potenza vivificatrice di Dio, affinché possiamo riconoscere il nostro posto e la nostra responsabilità in te e dinanzi a te, separati dal mondo e consacrati a Dio. Accordaci stasera che le benedizioni di Dio ci accompagnino in tutto quanto facciamo o diciamo e che il tuo nome sia così glorificato. Amen. Vogliamo leggere la parola con raccoglimento, poiché sento che lo Spirito Santo vuole che stasera vi riti questo messaggio. Come già annunziato, il testo di questa sera si trova in Numeri, capitolo 22, versetto 31. Numeri 22, 31. Mentre cercate, vorrei che pensaste a me nella preghiera fino a che ci rivedremo. Spero forse quest'estate, se Dio vuole. Se non avviene che parta per oltreoceano, allora ritornerò. Ma secondo quanto si profila, lo Spirito Santo mi invierà in una maniera come Egli stesso si è scelta. Così faremo. Il Signore benedica. Padre, ci accingiamo a leggere la Tua parola. La benedirai affinché la comprendiamo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Numeri, c'è capitolo 22, versetto 31. Allora l'Eterno aprì gli occhi a Balaam, ed egli vide l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada, con la sua spada sguainata. Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia in terra. Se vogliamo avere il legame con questo testo, prenderò questo tema: forse che Dio cambia il suo senso circa la sua parola? Questo è il testo speciale ed è implicito una grande verità. Forse che Dio può dire qualcosa per poi riprenderlo? Ho scelto questa spiegazione perché è nella Bibbia e molti lettori della Bibbia la vogliono utilizzare per dire che Dio può cambiare il suo senso. Questo passo viene usato in merito in modo speciale. Dio disse qualcosa a Balaam, poi di nuovo altro diverso. Molti hanno cercato di fare di Balaam un dicitore di buona ventura o qualcosa d'altro, ma egli era un profeta del Signore. Dapprima vogliamo dire qualcosa circa il messaggio. Israele si trovava sul cammino che va dall'Egitto alla Palestina ed il Signore era con loro. Ogni nemico che si ergeva dinanzi ad Israele doveva essere eliminato, poiché Dio andava davanti a loro e cacciava i nemici. Tanto che essi camminavano nei suoi comandamenti, il lavoro e l'opera erano facili a sormontare. Che si trattasse di amalechiti, giganti, se gli israeliti camminavano nel così parla il Signore, qualunque fosse l'opposizione, Dio ha sempre provveduto affinché la parola della sua promessa non venisse mai meno ad Israele. Il popolo di Israele nell'Antico Testamento è un tipo simbolico della sposa nel Nuovo Testamento, la quale uscì dal mondo e si trova ora sulla via verso Canaan, verso il regno millenniale. Moab è un tipo simbolico per la Chiesa terrestre. Qui il nemico fu vinto ed essi ottennero il paese. E Moab non era affatto una nazione pagana. Moab era una nazione che serviva il medesimo Dio come Israele. Il paese di Moab era stato iniziato dal figlio di Lot, che egli ebbe con la sua propria figliuola. Radunarono i più in vista e divennero una grande nazione. Israele era della semenza di Abramo, non di quella di Lot. Israele venne da Abramo, Isacco, Giacobbe, non di Lot. Poi vi furono 12 tribù tramite Giacobbe, che venne chiamato Israele poiché aveva combattuto con Dio. Voi che ascoltate questo messaggio tramite il telefono, non vorrei criticare, ma il messaggio che mi è stato dato devo trasmetterlo fedelmente, altrimenti sarei un vero ipocrita. D'altra parte, non posso dire più di quanto mi è stato dato di dire. E certo, il più grande nemico dei credenti nel nostro tempo di oggi è le chiese organizzate. E credo con tutto il mio cuore che si uniranno insieme e si organizzeranno nel marchio della bestia, cioè nella Federazione Mondiale delle Chiese. Dio non ha mai, dico mai, in nessun tempo non ha mai riconosciuto una Chiesa organizzata. Mai. Non l'ha mai fatto. Ed ogni volta che gli uomini fecero un'organizzazione, lo Spirito di Dio si partì e non ritornò mai più. Domandate agli storici e quando si furono organizzati, Dio li ha relegati in disparti, sì che possono divenire grandi di numero, ma fra loro non vi sarà mai un movimento dello Spirito. Moab ne è un tipo simbolico. Essi erano una nazione organizzata nel loro paese. Avevano la loro propria religione e denominazione. Era la stessa religione di Israele. Essi erano moabiti e credevano a Dio Geova, ma non riconobbero la verità. Essi rappresentano la Chiesa naturale, mentre Israele rappresenta la Chiesa spirituale in cammino. Israele non era affatto una nazione organizzata, tanto che seguiva Dio e era rimasto indipendente. Non avevano alcuna propria via da seguire, bensì andavano laddove li dirigeva la colonna di fuoco. Non erano una nazione organizzata, ma avevano fra loro un organismo, come la circoncisione, eccetera, tutto quanto Dio aveva dato loro. Allorché si organizzarono, caddero e più tardi rifiutarono il Messia. Vediamo che quando la Chiesa naturale si riunisce con quella spirituale, cioè la sposa e le organizzazioni, c'è sempre uno scontro. Così è sempre stato. Vediamo che v'è implicita una gelosia e questa conduce la gente a formare e a formulare riflessioni secondo il loro raziocinio e a fare dei ragguagli. Troviamo oggi come fu allora: se Dio dà qualcosa ad un suo uomo scelto, ogni altro cerca di copiarlo. Così organizzarono come una competizione secondo la loro ragione. Ma quando l'altra parte non può avere il successo spirituale, allora lo cercano in modo politico o come possono per assicurarsi una successione, un giovane che tentano ad attirare a loro. Lo vediamo già al principio con Caino e Abele. Entrambi giovani sulla terra, ma allorché Abele offrì un sacrificio gradevole a Dio e Dio se ne compiacque e l'accettò, ciò provocò in Caino la gelosia, già che egli fu geloso verso suo fratello Abele. Così già ha cominciato all'inizio, quando il naturale si incontrò con lo spirituale. Eppure Caino adorava lo stesso Dio. Entrambi costruirono altari. Entrambi offrirono il sacrificio allo stesso Dio. Però Caino considerava la cosa con la sua ragione ed offrì pure il sacrificio, ma pensava che di certo che ciò sarebbe una risposta per Dio che provocherebbe l'espiazione. Così come oggi gli uomini pensano che fu una mela o una melagrana che provocò il peccato. Ora dicono di nuovo qualcosa d'altro. Ma Abele aveva il giusto e retto sacrificio, sapeva che è sangue attraverso il quale accadde e recò un agnello. E allora Dio lo accettò, vedete? Abele agì per fede, tramite rivelazione. Non v'era ancora scritta alcuna Bibbia. L'inizio della giustizia consiste in questo, che Dio rivela la verità. Tutta la Chiesa del Signore vi trova appunto il suo fondamento. Gesù disse ai suoi discepoli: cosa dice la gente che sia il figliolo dell'uomo? Gli uni dicono Elia, altri Geremia o uno dei profeti. E Gesù disse: cosa dite voi che io sia? Pietro, ispirato dallo Spirito Santo, disse: tu sei Cristo, il figliolo del Dio vivente. Osservate cosa disse il Signore: tu sei beato, Simone, figliuolo di Giona, questo non viene da te, te l'ha rivelato il mio Padre Celeste. E su questa pietra, quale pietra? I cattolici dicono: Pietro fu la pietra. I protestanti dicono: è Cristo. Ma era la rivelazione che Pietro aveva ricevuta. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, e tutti quelli che vengono a me li riaccetterò e non li metterò fuori. Vedete? Non la carne né il sangue te l'hanno rivelato, bensì il Padre mio celeste, e su questa pietra costruirò la mia Chiesa, e le porte dell'inferno non potranno affatto vincerla. La parola di Dio rivelata tramite lo Spirito. Abele, nella fede verso Dio, offrì un sacrificio gradevole. Però il credente naturale vorrà sempre offrire il lavoro delle sue proprie mani, i frutti dei campi. E così si ebbe già lo scontro. La vediamo fra Abramo e Lot. Anch'essi ebbero uno scontro. Poi vediamo Mosè, Datan e Core. Così essi pure ebbero uno scontro. Mosè, un profeta ordinato, con la parola del Signore e confermato d'essere chiamato e scelto per essere il loro condottiero, tramite segni e miracoli, Mosè fece esattamente come Dio gli diceva. Ma Core, che tentava soltanto umanamente, voleva un'organizzazione, un gruppo di uomini per riunirli. Ma Dio non tratta in questa maniera. Già da allora vediamo quel che oggi viene presentato nelle organizzazioni. Poiché tosto che Core ebbe l'organizzazione, avanzò la pretesa che tutti erano santi e non solo Mosè, e che Mosè non era il solo ad avere il diritto di condurre. Core disse: tu ti fai grande, e voleva dire: noi tutti siamo figlioli di Dio. Mosè voltò la faccia e se ne andò. Poi disse: Signore, cosa devo fare? Dio gli disse: Mosè, separati da loro. E Dio li fece ingoiare. Vedete? Fu uno scontro. Quando l'umano e lo spirituale si trovano insieme, avviene uno scontro. Quando Giuda e Gesù vennero a trovarsi l'uno vicino all'altro, vi fu uno scontro. L'uno il figlio di Dio, l'altro il figliuolo del diavolo. Così come con Caino e Abele, Giuda il cassiere, Gesù il pastore. In questo tempo attuale arriviamo allo stesso punto. Una denominazione umana e una sposa spirituale di Cristo. La sposa spirituale di Cristo è tanto differente dalle organizzazioni umane che non si può nemmeno fare un confronto. Ora riconoscete che il naturale cerca sempre di imitare lo spirituale, ma come per Giacobbe e Esaù non vi riuscirà. Se dipendesse soltanto dalle opere, forse Esaù era un uomo migliore di Giacobbe, si era occupato del suo padre cieco, eccetera. Ma in Esaù, nonostante, non v'erano che intenti umani. Voleva fare qualcosa di buono, ma Giacobbe anelava con tutto l'animo suo di avere il diritto di primogenitura. Dipende da questo, miei cari. Però i naturali hanno sempre odiato gli spirituali. Caino odiava Abele, Core odiava Mosè, Giuda odiava Gesù. Insomma, il naturale ha sempre odiato lo spirituale, così come in principio fu con Caino contro Abele. Hanno cercato di distruggerli, cercano di distruggerli con suggerimenti. Ma che cos'è questo? È invidia e gelosia in loro. Oggi è esattamente lo stesso, quando lo spirituale e l'umano si incontrano. Sempre lo stesso. Questa invidia viene da Satana. Poi cercano di imitare la verità. Quanti ne abbiamo visti in questi ultimi tempi? Vediamo che Dio non cambia mai il suo senso circa la sua infallibile parola originale. Colui che egli ha chiamato lo destina a quello scopo. Nessuno poteva prendere il posto di Mosè, anche se Core o Datan fossero entrati in azione. Però se gli uomini non vogliono camminare nella perfetta volontà di Dio, allora egli, ciononostante, permette loro di marciare sulla via che egli ha loro concesso o permesso. Tuttavia la sua gloria viene manifestata nella sua perfetta volontà, come ad esempio a quando all'inizio Dio non voleva che nascessero uomini tramite il sesso. Dio aveva creato gli uomini dalla polvere della terra ed era la primiera ed originale volontà di Dio di moltiplicare gli esseri umani in questa maniera. Ma poi, dopo il fallo, Dio permise che gli uomini si moltiplicassero in questo modo e riempissero la terra. Ma questa non fu mai la sua volontà perfetta, perciò tutte queste cose che hanno un inizio finiranno per avere una fine. Tutte le cose ed ogni peccato subirà un annientamento definitivo. Poi, quando verrà la risurrezione, non dovremo più essere di nuovo generati da padre e madre, bensì Dio chiamerà all'esistenza l'uomo dalla polvere della terra insieme alla donna suo aiuto. Così fu al principio. Dio non cambia mai il suo senso e tuttavia egli permetterà che continuiate ad andare avanti come volete. È uno sviamento che faccio prima di esprimere ciò che ho da dire. Dio vi permetterà di fare qualcosa che non è retto e ciononostante benedirvi, sebbene non sia la sua perfetta volontà. Dio ha dato la legge al popolo di Israele, come leggiamo nei libri di Mosè. In mezzo a loro v'era la colonna di fuoco, l'agnello immolato, eppure volevano la legge. Non era la volontà di Dio, e tuttavia, appunto perché l'uomo lo desiderava, gliela diede loro, e gli uomini furono maledetti e giudicati nella legge che Dio aveva loro concesso. Dovremmo pregare: la tua volontà sia fatta e venga il tuo regno. Dobbiamo arrenderci alla sua volontà e non metterla in dubbio, bensì praticarla. Non cercate di girare intorno alla parola percorrendo una qualunque altra strada. Vedrete, Dio vi benedirà, ma non sarete nella perfetta volontà di Dio, bensì nella sua permissiva volontà. Sebbene possiate essere benedetti, non sarete nella sua assoluta volontà. Come ad esempio il ricevere bambini tramite il sesso. Ma ritorniamo a Moab. Era una generazione adultera. Vediamo che era un padre credente ed una figliola, e se prendete questo come un tipo simbolico e siete spirituali, vi vedrete implicito l'inizio delle denominazioni. Fin dal principio tutto venne sovvertito, e quando comincia così non si cambia mai più. È come una palla di neve che scendendo diventa sempre più grossa. Chi accetta un errore vedrà che se ne aggiungeranno l'uno dopo l'altro. Così hanno cominciato al concilio di Nicea, allora quando laggiù la Chiesa Cattolica Romana fece i suoi inizi. Così pure, se ritorniamo al tempo dopo la Pentecoste, allora fecero entrare le persone notorie, inventarono una preghiera sostitutiva per tutti, il pregare per i morti, eccetera, e l'errore cominciò così a rotolare, da un punto all'altro. Guardate ora dove è giunto. Oggi nella Chiesa non v'è più nulla che rappresenti la Pentecoste, no. La sola soluzione è di sbarazzarsi di tutto e di ritornare al principio, all'origine. Vedete, quando Martin Lutero cominciò con la sua giustificazione, allora al giorno d'oggi dovremmo vedere la Chiesa luterana giunta alla sua perfezione. Ma gli uomini hanno organizzato e lo Spirito di Dio se n'è andato. Questo gruppo qui ebbe il suo inizio dal bambino che Lot ebbe da sua figlia. Moab rappresenta qui la denominazione naturale, ed Israele invece la chiesa spirituale. Israele rappresenta la sposa in quel tempo. Furono condotti fuori d'Egitto e Dio aveva confermato che la verità era fra loro. Sebbene tutti e due offrivano sacrifici e costruivano altari, entrambi pregavano e testimoniavano che doveva aver luogo la venuta del Messia. Israele si trovava nella valle e Moab sulle montagne. Entrambi costruirono 7 altari ed immolarono 7 sacrifici, 7 montoni. Visto fondamentalmente, gli uni come gli altri fecero lo stesso. Ma vedete, Moab non aveva la conferma di Dio. Era soltanto una nazione, un gruppo di popolo di rinomanza. Israele però aveva un profeta avevano la roccia percossa, la colonna di fuoco, il serpente sopra l'antenna, avevano guarigioni, le benedizioni di Dio fra loro, e si erano il popolo chiamato fuori di Dio. Troviamo che questo è un quadro perfetto per simboleggiare la Chiesa del nostro tempo di oggi. Israele andava di luogo in luogo dove li conduceva la colonna di fuoco, ma Moab non era così ed era perciò diventato come una denominazione e non arrivavano ad andare avanti. Avevano programmato cosa doveva essere fatto, avevano i loro re, eccetera. Così Moab vide che Israele aveva qualcosa che essi non possedevano affatto. Videro la gloriosa potenza di Dio, videro il profeta Mosè nel loro mezzo e sapevano che quando nella battaglia qualcosa non era in ordine, venivano alzate le braccia di Mosè e già le sorti cambiavano. I Moabiti non avevano questo. Allora cercarono di giungere a questo tramite la politica ed inviarono messi in un altro paese per cercarsi un profeta, affinché anch'essi ne potessero avere uno come possedeva il popolo di Israele. Non vedete il ragguaglio secondo una trovata della ragione? Non notate la Chiesa terrena di oggi carnalmente intenzionata? Riconoscete che entrambi hanno ora il loro profeta. La differenza era soltanto che Mosè era un profeta di Dio, il suo re era Dio, e da lui riceveva la parola del Signore e gli ordini. Ora però v'è anche Balaam, egli ha pure un re, cioè Balak, riceveva gli ordini da lui. Così venne detto: Balaam, vieni e maledici questo popolo di Israele, poiché si propagano in tutto il paese. Vengono e mangiano tutto come un bue fa con l'erba. Vieni, vieni, perché so che quel che tu maledici è benedetto, e quel che tu benedici è benedetto. Ciò che fai è riconosciuto. Riconosciamo che quest'uomo era un profeta stabilito da Dio, ma aveva venduto il suo diritto di primogenitura per la politica, come fa oggi la cosiddetta Chiesa, e fece già al tempo di Wesley e come fanno anche i pentecostali. Essi lo vendono per l'organizzazione. Mosè sotto Dio e Balaam sotto Balak, entrambi uomini chiamati da Dio, entrambi spirituali, ognuno d'essi aveva un capo. Il capo di Mosè era Dio, quello di Balaam era Balak. Per mostrarvi come possiamo utilizzare lo spirituale e come è errato il terrestre, Mosè si trovava sulla via ordinatogli da Dio ed incontrò un altro profeta per essere provato. Mosè, chiamato e predestinato da Dio sulla via che Dio gli aveva stabilita, viene come provocato da un altro profeta, un profeta di Dio. Come potete vedere la differenza? In ognuna delle due parti v'era un profeta, e Dio parlò a tutti e due, e ciò che Dio disse venne anche fatto. Ma ciò che Balaam fece non era secondo la parola di Dio, e se qualcuno è un profeta e non è in accordo con la parola di Dio, allora si trova ad essere fuori della volontà di Dio. se parlassi la lingua degli angeli e degli uomini, se avessi doni e fede da trasportare le montagne e vendere tutto per dare ai poveri, non sono nulla. In quel giorno vi saranno molti che verranno e diranno: non ho profetizzato, non ho scacciato demoni. Ed egli risponderà loro: allontanatevi da me, operatori di iniquità, non vi ho mai conosciuti. Eppure essi vengono con la confessione di ciò che hanno fatto loro. Gesù dice invece che sono operatori di iniquità. Cos'è un'iniquità? È qualcosa che sapete di poter fare e nonostante lo fate in modo sovvertito. Molti sono di quelli. Vi ho già detto che termineremo alle 9, forse si farà un po' più tardi, ma è lo scopo della mia venuta, dimostrarvi che Dio mantiene la sua parola per dimostrare che è Dio. Riconoscete che ambedue erano spirituali e profeti ed avevano una vocazione. Mosè, sulla via della sua luce, la colonna di fuoco era giornalmente sopra di lui ed egli si trovava in cammino. Ma ecco che viene un altro servitore del Signore, chiamato e ordinato da Dio, un profeta al quale venne pure la parola del Signore. Qui sta la linea pericolosa. Nessuno può negare dicendo che egli non era un profeta di Dio, poiché lo Spirito di Dio, così dice la Bibbia, gli aveva parlato. Era un profeta. Ma quando ricevette la vera risposta da Dio, non gli si attenne, poi se ne andò per mettere alla prova Mosè. Sebbene Balaam cercava la volontà di Dio con tutto il cuore, allorché questi inviati speciali giunsero da lui, gli dissero: Balaam, il re Balak ci ha inviati perché tu venga da lui onde maledire Israele, poiché essi si stabiliscono dappertutto e sopraffanno tutti i regni, e vogliamo che tu venga secondo quanto esige il re e maledica questo popolo. Vedete, Balaam era un servitore di Dio, poiché quel che benediva era benedetto. Egli, quale profeta, disse: da prima devo sapere qual è la volontà di Dio. Tale è il dovere di un profeta. Innanzitutto cercare la volontà di Dio, e ciò è lo scopo di un profeta. Egli deve agire così. La parola del Signore viene dapprima a lui perché è profeta. Giammai la parola del Signore viene ad un teologo, no. Anzi, sono essi che mettono la confusione nella parola. La parola viene ai profeti di Dio. Qui abbiamo appunto un uomo che è un profeta di Dio. Allora, quando egli fu preso a nolo per maledire il popolo di Dio, cercò la perfetta volontà di Dio, e Dio gliela fece conoscere. Qual era la perfetta volontà di Dio? Non andare, Balaam. Questa era la perfetta volontà di Dio. Non andare, Balaam, per combattere il mio popolo. Oggi vogliono bisticciarci in merito, eccetera, sebbene vedano che lo Spirito di Dio agisce. Per degli anni hanno cercato di annullare tutto questo. Non potete dunque maledire ciò che Dio ha benedetto? Non lo potete fare, poiché è il popolo di Dio. Così questo profeta, preso a nolo dal re, si trovava ora fra le personalità di Moab. Gli era stata rivelata la volontà di Dio: non maledire il popolo di Israele, perché io li ho benedetti. Non c'è alcun teologo sotto il cielo che possa rinnegare questo messaggio e non possa attestare che questa è la pura verità. Dio l'ha confermato con tutti i segni e miracoli. non v'è nessun teologo, nessun profeta, nessun studioso della Bibbia, e se vi fosse un profeta vedrebbe la stessa cosa. Se non lo vedesse, allora vi sarebbe in lui qualcosa a rovescio. Così era Balaam. Potete forse dire, forse v'è qualcosa d'altro in merito. Ma Dio l'aveva confermato a Mosè. E cos'era? La parola di Dio venne confermata ed anche Balaam udì la chiara decisione di Dio. Non andare, non cercare di maledire ciò che io ho benedetto. È il mio popolo. Ma Balaam non poteva sopportare questi uomini. Oh, quanti Balaam abbiamo oggi nel mondo! Non possono sopportare questi eletti di Dio. Dopo che ebbe udito la chiara decisione non andare, allora avvenne come a Core, a Caino, eccetera. Era gelosia ed egli voleva un motivo per potervi andare malgrado tutto. La loro denominazione o il loro quartiere generale dicono: non abbiamo nulla a che fare con loro. Ma quando Dio dice: quelli sono il mio popolo, ciò dovrebbe bastare. Così nel suo cuore Balaam non li poteva soffrire. Non appartenevano al suo gruppo, e tutto quanto non apparteneva al suo gruppo era naturalmente sbagliato. Laggiù avvennero molte cose in mezzo a loro, ed egli pensava: Dio maledirà questa gente, essi non sono colti, mentre noi siamo istruiti, eccetera. Questa è soltanto una massa di schiavi che sono sfuggiti dall'Egitto. Che cosa può fare Dio con loro? Ma i Moabiti non avevano visto che in mezzo ad Israele vi era la roccia percossa, la colonna di fuoco e tutte queste cose. Non videro questa vocazione tramite la grazia e la elezione di Dio. Quando voleva maledire Dio, disse: non lo fare, è il mio popolo. Lascialo, lascialo in pace e non li toccare. Quell'uomo si voltò e ritornò indietro. Ma la denominazione dei Moabiti, il suo quartiere generale, inviarono a Balaam una delegazione di personalità ancora più influenti di prima per fargli più pressione. Forse un vescovo, oppure un ispettore di distretto, eccetera. Poi inviarono da Balaam un gruppo che aveva più influenza ancora ed era ancora più colto. Hanno cercato di conquistare qualcosa con la ragione. No, noi crediamo semplicemente Dio e non abbiamo bisogno di ricavarlo con il raziocinio. Oh no, fede è qualcosa che abbiamo ricevuto da Dio. Non sappiamo come accade e nonostante accade lo stesso, perché è la promessa di Dio. Credo che è la sua parola, la parola di Dio. Non importa come avvenga, Dio lo dice ed io, dal canto mio, lo esprimo e lo credo. Mi ricordo allorché il mio predicatore battista mi diceva: Billy, tu parlerai a delle colonne nella chiesa, ma non a degli uomini. Tu vuoi pregare per dei re e delle personalità e parlare alle folle? Gli dissi: Dio me l'ha detto e così avverrà. Ed egli continuò: il tema della guarigione divina come farai tu con i tuoi 7 anni di scuola elementare a tenere testa ai dotti e alle celebrità del nostro tempo? Gli risposi: Dio me l'ha detto ed egli provvederà e combatterà anche per me. E come già detto, Dio mi promise i doni e questi condussero tutto a compimento. Voi mi chiedete come avviene questo? Ebbene, non lo so nemmeno io. So una sola cosa? Ebbene, so solo che avviene. Non è affare mio, è stato fatto. Come poteva essere quando Dio disse a Elia: ho ordinato ai corvi che ti diano da mangiare? Come possono dei corvi portare ad un profeta del cibo preparato? Come deve avvenire tutto questo? Eppure è accaduto. Come avviene? Non lo so, ma avviene. Egli ha creato la terra e tutto quanto. Ha inviato il suo figliuolo, si è manifestato, ha risuscitato dei morti, egli mi ha salvato. Non lo so come avvengono queste cose, è chiaro, ma sono avvenute. Come vi ha salvati, come avvenne, come mi ha guarito, egli lo ha promesso ed egli mantiene la sua parola. Balaam avrebbe dovuto sapere tutto questo. Ma ecco qui venire un gruppo molto influente, con più grande talento, migliori doni, forse gli hanno offerto una posizione molto più elevata. Forse volevano farlo superintendente con una responsabilità. Devono avergli proposto un posto da dignitario. Naturalmente erano in condizione di farlo avanzare e fare di lui un altolocato. Ma Mosè riceveva i suoi ordini da Dio e Dio lo inviò andando lui stesso dinanzi a Mosè affinché il popolo Israele potesse prendere possesso del paese. Balaam aveva ricevuto la parola e ciononostante disse a quelli che gli erano stati inviati: restate qui ancora questa notte e chiederò a Dio. Vedete, un tale gruppo vi condurrà sempre fuori dalla volontà di Dio. Ma Giobbe non si lasciò fuorviare dalla volontà di Dio tramite quel gruppo. Invece Balaam vide la visione e ciò malgrado si lasciò andare alla deriva perché egli diede loro ascolto. Mosè invece si tenne a quel che Dio aveva detto. Balaam voleva assicurarsi un posticino sicuro. Ora verrete voi nella seconda fila. Il fratello Branham si rivolge a degli ammalati in seconda fila. Nota del traduttore. Quanti di voi vogliono far uso di Matteo 28, versetto 19? Quanti di voi vogliono invece Luca 17:30 e la parola in Malachia 4:5 dell'Antico Testamento? Quanti impiegano sfruttamento questa parola? Ma che ha fatto Dio? Egli conosce il vostro cuore. Balaam fece uso di questo testo a causa della sua coscienza. Voleva il denaro, voleva essere tenuto in considerazione, voleva un'ottima posizione come dottore dei tali dei tali oppure un ecclesiastico. Così disse: io chiederò ancora una volta. Oh, quanti Balaam oggi! Vengono loro proposte migliori posizioni e addormentano le loro coscienze se si offre loro qualcosa di meglio. Oggi viene loro detto: tu sei un uomo buono, però non puoi predicare questo o quello, perché il dottor tal dei tali dice così e così. Vedete? Poi vengono subito provati e ritenuti. Oh, voi Balaam, se conoscete la volontà di Dio, allora fatela, poiché Dio non cambierà mai il suo senso. Dio rivela la sua parola. Gli uomini che egli considerava fanatici, quelli li voleva maledire, poiché non aveva a che fare con loro affinché egli avanzasse e diventasse una notorietà. Dio vi darà secondo quanto desidera il vostro cuore, così l'ha promesso, anche se non è la sua volontà. Perciò fate che la vostra brama sia la volontà assoluta di Dio e la sua parola, e se voi chiedete qualcosa e non ve la dà subito, allora ringraziatelo lo stesso, poiché egli sa quel che è giusto. Vedete ad esempio il caso di Ezechia. Il profeta gli disse: dà i tuoi ordini alla tua casa, perché sei un uomo morto e non vivrai più. Ma Ezechia voltò la faccia verso la parete e rivolse una preghiera a Dio, e Dio lo esaudì. E parlando al profeta giunse alla sua vita 15 anni. Ma quanto obbrobrio egli aveva gettato sul nome del Signore e sul popolo di Israele. Sarebbe stato meglio se avesse accettato la prima decisione. Fu difficile per il profeta di ritornare ancora indietro per dirgli che non sarebbe morto. Cosa ha fatto Balaam? Egli conosceva la volontà di Dio e suo malgrado rimase deciso di non farla. Dio non cambiò il suo senso, bensì lo lasciò semplicemente andare. Come fu per Tommaso? Se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Tommaso disse poi: oh sì, oh mio Dio e mio Signore. Il Signore disse: Tommaso, tu hai creduto perché mi hai veduto? Beati quelli che non hanno veduto e l'hanno creduto. Quanti sono che non credono di aver ricevuto lo Spirito Santo se non parlano in lingue? Io credo nel parlare in lingue perché l'ho io stesso, però potete parlare quanto volete in lingue, ma se non credete a questa parola, allora non giungerete ciò malgrado al traguardo. Poiché come potete rinnegare la parola di Dio? Io stesso ho il parlare in lingue, ma questo non è un segno che siete un eletto figliuolo di Dio. No e poi no. Molti verranno in quei giorni e diranno: noi abbiamo profetizzato e fatto tutte queste cose, se parlate in lingue e non vi lasciate battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo, allora c'è qualcosa in voi che è a rovescio. Non importa qualunque dono possiate esercitare, mostratemi un solo passo biblico dove anche una unica persona sia stata battezzata nei tre titoli. Poi dite: perché parli così, cioè che le donne non devono portare dei pantaloni e nemmeno tagliare i loro capelli, e nonostante esse lo fanno? Oggi però si preferisce sempre ciò che sembra buono per la ragione e per gli occhi, ma la decisione di Dio dimora per sempre. Perciò è errato se cercate di trovare una scusa. Dipende da questo fatto: camminate voi secondo l'assoluta e perfetta volontà di Dio o in quella permissiva? Dio non ha cambiato il senso della sua parola. Lo credete? La sua parola dimora in eterno, anche se siete contro la sua volontà e se agite così, per esempio, come nel caso di Mosè. Dio parlò a Mosè e disse per la seconda volta: va e parla alla roccia, poiché essa era già stata percossa. Eppure Mosè percosse la roccia per la seconda volta perché egli era agitato. Come se Cristo avesse dovuto essere colpito due volte. Cristo fu percosso una volta e Dio ha dato loro l'acqua, ma che accadde? Dio disse a Mosè: vieni qui, vieni su questo monte, vieni, tu sei stato un fedele servitore, guarda davanti a te, laggiù v'è la terra promessa, ma tu non vi entrerai. Tu non hai seguito l'ordine e ti sei dato gloria davanti agli uomini invece di darla a me, perché non ti sei attenuto alla mia parola. Ma la parola è venuta e potete imporre le mani sopra gli ammalati ed essi saranno guariti. Potete profetizzare, ciò può avere compimento, ma Dio non cambierà mai e mai la sua parola nella sua volontà. Se Dio ha oggi dei suoi discepoli, allora dà loro lo stesso ordine: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Dio non può mutarsi e nemmeno cambiare la sua parola. Vedete voi Balaam? Dio non può cambiare, egli è il medesimo ieri, oggi in eterno. Essi dicono: sappiamo che la Bibbia dice che dobbiamo battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo, ma tutti gli altri battezzano così e così. Non v'è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possono essere salvati se non nel nome del Signore Gesù. Ritorniamo alla parola di Dio originale, perché l'obbedienza verso la sua parola è meglio che il sacrificio, questo potete esserne certo. Balaam aveva i doni, aveva la fede, egli avrebbe dovuto usarli per ricondurre la gente alla parola originale. Voi che avete doni di guarigione, di profezia, voi che potreste esercitare i vostri doni nel regno di Dio, nella volontà di Dio, ma per essere ritenuti importanti per interesse personale, vendete il vostro diritto di primogenitura ad una organizzazione proprio come Balaam. Quanti sono che fanno questo oggi? Sappiamo che vendono il loro diritto di primogenitura. Le donne dicono di avere lo Spirito Santo e portano pantaloncini. Gli uomini lasciano salire sul podio o sul pulpito le donne con i capelli alla maschietta, e se volete sapere oggi come vanno le cose nella politica o in altro, date uno sguardo ai giudei e vedete ciò che Dio ha fatto loro. State attenti. Se poi volete sapere in quale condizione si trova la Chiesa, allora osservate le donne, poiché una donna nella Bibbia viene simbolizzata per la Chiesa. Se sono dipinte come Jezabel, allora vi accorgerete a che punto si trova la Chiesa. Questa è la verità. Questa è la verità. Se volete sapere come si porta la Chiesa, osservate la morale delle donne. Se poi volete sapere qualcosa dal punto di vista nazionale, guardate i giudei. Balaam udì la decisione della parola di Dio: non andare. Poi, quando Dio vide ciò che era nel suo cuore, lo lasciò fare. Ora, con voi può essere esattamente lo stesso. Oh sì, potete essere in grande considerazione ed avere un grande ministero e nonostante non essere nella sua volontà. Può andarvi bene, come Balaam. Balaam ebbe successo, ma non poteva maledire, e quando voleva cominciare era obbligato, suo malgrado, di benedire. Per lui si trattava di pomposità e di benessere, però egli ha provocato il popolo di Israele a commettere adulterio con i popoli pagani. Egli disse: abbiamo lo stesso Geova, perché non volete venire con noi? Eppure la Bibbia dice che non dobbiamo andare insieme con gli increduli sotto uno stesso e solo giogo. Uscite fuori, separatevi, dice il Signore, non toccate nulla di impuro. Egli li ha istigati contro la parola di Dio. Balaam scese ed insegnò l'errore al popolo ed ha voluto riunire tutti insieme Balak e i figlioli di Israele quale un popolo solo, e così morirono per migliaia e migliaia in un giorno. Abbiamo visto, ad esempio, che un israelita si trovava con una madianitana nello stesso campo di Israele. Voi conoscete la scrittura e sapete cosa avvenne poi. Che bagno di sangue venne provocato fra il popolo di Israele. Dio ha promesso che questo Balaam indebolisca il campo di Dio e si avessero per questo tanti morti. Dio lo permetterà sebbene tramite ciò si abbia una caduta fra il popolo in tutto il campo. Poi venne Cades Barnea, e nonostante continuarono nelle rovie, sebbene ogni giorno ricevevano la manna, bevevano l'acqua e constatavano i miracoli, e allorché diedero ascolto questa falsa dottrina, giunta fino a loro, egli era nel benessere mentre essi venivano indeboliti. Oggi hanno degli edifici che costano milioni, hanno grandi imprese e sono nel benessere, ma che ne è del popolo, anzi col popolo, se non v'è accordo con la parola? Dipartitevi da loro, la parola e non solo una parola, bensì ogni parola, poiché se qualcuno toglie anche qualche cosa, voi sapete già il seguito. La parola venne a lui. Naturalmente era la grande opposizione, il popolo di Israele era considerato come infimo, piccolo di fronte al nemico, il quale aveva spade ed era armato. Ma poi ecco levarsi due uomini, Caleb e Giosuè. Questi dissero: noi ce la faremo, siamo più che vincitori. Cos'era? Essi sapevano che Dio l'aveva detto e aveva detto che avrebbe dato loro la terra promessa. Gli altri però si sono dati ad altre cose, erano troppo vigliacchi per dimorare nella parola di Dio, eppure Dio lo permetterà che andiate nella sua volontà permissiva. Potete chiedere: fratello Branham, è bene questo o quello? Io canto in spirito, eccetera. Sì, egli lo permetterà. Voi dite: io porto dei pantaloncini e sono in Cristo, però aspetta, cosa dice la parola in merito? Voi siete una pietra d'inciampo per altri, che ne è delle ragazze? Avrete presto in mezzo a voi della gioventù pitturata come Jezabel. Esteriormente si sentiranno in benessere. Naturalmente potete accettare la sua volontà permissiva invece della sua perfetta volontà, sebbene egli vi benedirà. Israele si trovò 40 anni nel deserto, si sposavano, facevano tutto, pagavano le loro decime, mangiavano la manna, eccetera, ma sono tutti periti perché essi non hanno seguito la sua parola originale e la sua volontà. Sono andati soltanto attorno senza avanzare. In due giorni avrebbero potuto essere nella terra promessa ed essi camminarono per 40 anni senza potervi entrare. Oh Dio, aiutaci affinché ci teniamo sulla parola originale. Dio rimane sulla sua parola, rimaniamoci anche noi. Dio non cambierà mai il suo piano originale. Quanti numerosi Balaam vediamo al tempo di oggi? A loro va bene, hanno successo, parlano in lingue, ma l'intera chiesa di Dio viene con ciò insozzata. Perché fate questo? Perché fate quello? Ed essi dicono: ah, non è cosa che ti concerne. Tu sei chiamato per pregare per gli ammalati e dovresti fare soltanto quello. Come posso io insegnare sui doni dello Spirito se non hanno afferrato l'ABC? Dobbiamo cominciare laddove ci siamo allontanati. Dobbiamo accettare ogni parola di Dio. Balaam ha provocato che la Chiesa di Dio allora si legasse tramite matrimoni. Così è con i falsi dottori di oggi, e vogliono far entrare tutti nelle organizzazioni della grande prostituta, secondo Apocalisse 17. Essi dicono: siamo tutti cristiani, tollerano il Papa e fanno ogni sorta di compromessi, e già ora tramite la comunione o Santa Cena elargiscono un'indulgenza, come fanno altri, e dicono: chiudete dunque i vostri occhi quando fate questo. Chiudete gli occhi. Gesù Cristo ha spezzato il pane ed essi hanno introdotto una particola di essa tipo astera in forma di luna. No, è un pane spezzato quello che noi distribuiamo, ma la grande prostituta secondo Apocalisse 17 è pronta ad accettare tutte queste false dottrine con tutto il seguito. Vi sono più di 900 diverse organizzazioni e cercano di recare unità, ma non di condurre sul piano originale di Dio. Dio non cambia il suo senso. Egli rimane con la sua parola. Il Signore disse: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Possono combattere contro, e malgrado questo, Dio però non cambia il suo senso. I cieli e la terra passeranno, ma la sua parola rimane in eterno. Non vedete la politica e come le chiese si uniscono? È nient'altro che politica nelle chiese. Noi siamo uniti in Cristo tramite il battesimo dello Spirito Santo, e se lo Spirito di Dio è in voi, allora confermerà ogni parola di Dio in voi quale verità. Chi toglie o aggiunge una parola, gli verrà tolta la parte dell'albero della vita. Non potete giudicare secondo il benessere dell'uno o dell'altro. Per il mondo va bene, essi hanno successo. Balaam aveva pure successo. Non possiamo solo giudicare Dio e il suo agire secondo la sua parola. Tanto che vivete, non dimenticatelo mai, Dio non cambierà mai la sua parola. Egli vi lascerà andare, ma non cambierà il suo piano. Egli non cambierà mai. Voi potete cambiare il vostro senso. Voi non potete far sì che la parola di Dio venga adattata alle vostre esperienze. Voi dovete piuttosto adattare le vostre esperienze alla parola di Dio. Se non siete in armonia con la parola, allora avete qualche cosa di errato. Potete avere una grande chiesa, una grande denominazione, con uomini illustri, ricchi e benestanti, molti membri, ma cosa dice la Bibbia in merito? Non sta scritto in Apocalisse 17 della grande prostituta che essa era ricca, ornata, eccetera, ma dov'è il piccolo gruppo, la sposa di Cristo, la sposa di Gesù Cristo? Dov'è essa? Possa il Signore, il Padre Celeste, tenervi fedeli. Non vi allontanate mai da questa parola. Il Signore può guarire le vostre madri, i vostri figlioli e i vostri bambini, ma ricordatevi che la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. O il seme è predestinato da Dio o non lo è affatto. Se è grano, produrrà del grano. Se è parola di Dio, darà la parola di Dio. Avete ora compreso? Dio vi benedica. Dio vi benedica. Ora dobbiamo terminare. Molti devono percorrere ancora una grande strada per rientrare in quel che è di loro. Ora voglio dirvelo, io vi dico la verità, nelle riunioni all'estero oppure all'esterno non posso predicare in questo modo, ma in questo locale posso dire tutto. Sono cose che altrove non potrei predicare, e come sempre, a secondo che Dio conduce, ciò che vuole deve avvenire. Io prego per gli ammalati, ma tutte le pecore lo intenderanno. È come un'esca attaccata all'amo. Dio conosce il cuore degli uomini. Dio mi ha dato il dono evangelistico per andare fra il popolo, e Dio mi ha dato anche l'insegnamento, e le sue pecore ascoltano e danno ascolto alla sua voce. Anche voi che siete qui fate la vostra esperienza. Non siete contenti? Non siete contenti? Abbiamo sempre cantato questo bel cantico pentecostale. Sono tanto contento che il Signore mi ha tirato fuori. Sono tanto contento che Egli mi fece uscire. Se non fosse stato Gesù, dove sarei io oggi? Sono tanto felice che il Signore mi ha fatto uscire. Sono tanto felice da quando Egli mi ha condotto fuori. Se non fosse stato Gesù, dove sarei io ora? Sono tanto contento che Egli mi ha tirato fuori, mi ha permesso di giubilare, di giubilare da quando Egli mi ha condotto fuori. Se Gesù non l'avesse fatto, dove sarei oggi? Gloria a Lui! Non siete contenti? Cantiamo insieme. Non siete contenti che il Signore vi ha condotti fuori? Non siete contenti che il Signore vi ha condotti fuori? Se non fosse stato per Gesù, dove sarei io oggi? Sono tanto contento che Egli mi abbia tirato fuori. Io canto da quando Gesù mi ha condotto fuori. Io canto da quando il Signore Gesù mi ha condotto fuori. Se non fosse stato Gesù, dove sarei io oggi? Sono tanto felice. Siete felici? Sono tanto felice che il Signore mi ha condotto fuori. Non siete contenti anche voi? Noi camminiamo nella luce. Cantiamo questo cantico. Noi camminiamo nella luce, in questa gloriosa luce. Venite, venite dove stilla la rugiada della misericordia che irraggia intorno a noi giorno e notte. Gesù, Gesù, o tu luce del mondo. Cantiamo di nuovo. Noi cantiamo nella luce. Noi camminiamo nella sua luce. È una gloriosa luce. Venite, venite dove stilla la rugiada della sua misericordia che irraggia intorno a noi giorno e notte. Oh Gesù, tu luce del mondo, è avvenuto. Oh voi santi, annunciate Gesù, la luce del mondo. La verità e la misericordia vi lega nel suo nome. Gesù, la luce del mondo, alzate le vostre mani e cantate. Noi camminiamo nella luce, alzate le mani, noi camminiamo nella luce, in tale gloriosa luce. Scendi dove le gocce di grazia scrosciano già, illuminano intorno a noi di giorno e di notte. Gesù, tu luce del mondo, stringetevi la mano l'un l'altro, Dio vi benedica. Stringetevi, stringetevi la mano l'un l'altro, Dio vi benedica. La benedizione viene dove la gloria della grazia scende, illumina intorno a noi di giorno e di notte. Oh, come meraviglioso! Figlioli cari, amatevi l'un l'altro. Noi camminiamo nella luce, in una grande luce gloriosa, e dimoreremo nella tua parola. Venite dove scendono le gocce della grazia che illumina intorno a noi di giorno e di notte. Venite, venite tutti. Gesù, Gesù, la luce del mondo. Gesù, la luce del mondo. Venite, venite tutti. Bevete. Venite dove scendono le gocce della grazia che illumina intorno a noi di giorno e di notte. Venite tutti, senza eccezioni. Oh, venite, venite tutti quanti. Noi cammineremo nella luce, in una grande luce gloriosa, in una grande luce, e dimoreremo nella parola di Dio. Venite tutti, senza eccezione. Oh, il Signore Gesù, oh, Salvatemi, Gesù, Gesù, solo Gesù. A Lui diamo gloria. A Lui solo. Venite, adoriamolo, noi cammineremo nella sua luce. Nella sua luce soltanto. Oh Gesù. Venite, venite tutti. Questa luce che illumina intorno a noi di giorno e di notte. Venite tutti, venite, ora questa grande luce, la benedizione dall'alto, vieni, vieni Signore Gesù, venite dove c'è la gloria della grazia che scende sopra di voi. Gesù, la luce del mondo. Io ti faccio voto della mia vita. Prendimi, purificami, purificami da ogni soggiura. Fa che io sia tutto per te. Oh, in Cristo Gesù, ecco il mio cuore. La tua parola fa che io la tenga. Signore, voglio seguirti. In Cristo Gesù. Amen.
Thank you.
Mi sentite bene ogni ora? Oh, mai. Fratelli, io vi amo. Amate l'un l'altro. Non è meraviglioso? Prendete il nome di Gesù con voi. Non dimenticate queste benedizioni.
Dismiss this fine congregation.